برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای وی پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی.
E con Baroie di Shervin Hajipur iniziamo questa nuova serie podcast dedicata all'Iran, alle proteste iraniane, a quello che sta accadendo in Iran. Un podcast che è stato possibile effettuare grazie all'associazione anche di Mente in Mente, quindi con una collaborazione che ci ha permesso di metterci in contatto con Fatima, una donna iraniana che vive in Italia da 4 anni, e con lei e con Alessandra, che abbiamo qui con noi in studio. Ciao Alessandra.
Ciao a tutti.
Ciao Fatima.
Ciao a tutti.
Quindi grazie a Fatima cercheremo di fare luce, di fare chiarezza su quello che sta accadendo in Iran. Un Iran che vive ormai da più di 2 mesi in uno stato di rivolta continua e totale. E continua perché giornalmente accade qualcosa, così come spesso in questi giorni, parlando appunto con Fatima, mi dice che ogni giorno ci alziamo la mattina e accade qualcosa in Iran. E sicuramente totale, anche perché ormai proteste che hanno coinvolto la totale popolazione ormai in tutta Iran. Questa serie podcast vuole appunto accendere un faro, una luce su quello che sta accadendo, perché troppo spesso i media italiani ed internazionali hanno tacitato questa protesta o ne hanno appunto acceso i riflettori soltanto quasi ad orologeria, cioè quando gli conveniva. Ma adesso ecco, smetto di parlare, perché è giusto che la voce vada a Fatima, che sta appunto vivendo quello che sta accadendo in Iran, e appunto con lei ne vogliamo parlare. Fatima, questa protesta in Iran comunque è una protesta che sicuramente non nasce soltanto con l'uccisione di Mahsa Amini, che sicuramente ha monopolizzato i media internazionali, ma è una protesta che nasce da molto lontano, e tu stessa sei stata testimone di questi eventi. Ce ne vuoi parlare?
Esatto, diciamo che la morte di Mahsa Amini, che è stata una ragazzina di 22 anni, che è stata praticamente prima arrestata e poi uccisa dalla polizia morale, è stato diciamo un simbolo delle proteste di oggi, però non è il motivo principale delle proteste, perché se uno mi chiede perché in Iran ci sono le proteste oggi, io dico, per risponderlo io devo tornare nel 1979, perché Iran, circa di 44 anni fa, gli iraniani hanno fatto la rivoluzione in 1979, dove loro volevano la democrazia. La generazione dei nostri nonni, delle nostre nonne, hanno fatto questa rivoluzione perché prima l'Iran veniva gestito dallo Shah, che è stato praticamente questa famiglia Pahlavi, gestivano l'Iran. Però alla fine la democrazia non esisteva, non avevamo una repubblica, era un re, quindi decideva tutto lui. E dall'altra parte l'Iran veniva gestito anche dagli altri paesi, quindi non era completamente indipendente, la gente voleva indipendenza e democrazia. Però la rivoluzione finirà non nelle buone mani, perché tutto si ribalta, perché la rivoluzione è stata fatta da tutti, invece quando si arriva a dare il potere, finisce nelle mani, diciamo, delle figure religiose, quello che non è stato richiesto dalla gente. Quindi da lì quello che succede è che la gente inizia a fare altre proteste, sempre in 1979, perché loro non avevano votato per questo. Cioè, le donne che vanno a fare queste proteste dicono: noi abbiamo chiesto i nostri diritti, ma ora non ce li abbiamo più. Per cosa abbiamo lottato? Abbiamo lottato per nulla. Quindi da lì le prime proteste iniziano subito nell'anno in cui si fa la rivoluzione. Però quello che accade è che subito l'anno, diciamo, 79 è stata la rivoluzione, 80 inizia la guerra tra l'Iran e l'Iraq, che per 8 anni una guerra esterna non fa tanto riflettere all'interno del paese cosa si può fare. E poi iniziano altre proteste nei prossimi anni, cioè subito poi dopo la guerra, dal 99, che è stato, diciamo, delle proteste grandi, delle proteste studentesche, che finisce in un bagno di sangue. E poi altre proteste, che cosa è successo dopo la rivoluzione, cosa è stato, diciamo, ribaltata, è stato il fatto che la Repubblica dell'Iran diventa una Repubblica Islamica. Questa Repubblica Islamica mette delle regole veramente, veramente strane, perché la rivoluzione è stata fatta dalle donne con gonne corte, maggior parte, e le donne finiscono ad avere praticamente nessun diritto di scegliere l'abbigliamento, ma non solo. Una donna in Iran praticamente non può cantare, non ha diritto di ballare, di fare modella, cioè fa ridere, però non può anche nemmeno andare in bici, perché secondo loro se una donna va in bici si vede il suo corpo, però deve essere tutta coperta. Non può diventare una figura politica come presidente, giudice, ha metà stipendio di un uomo e veramente tante altre cose, come per esempio una donna non può avere affidamento di suo figlio stesso, e anche dopo la morte di, per esempio, suo marito, affidamento del figlio lo danno al padre del figlio, che è una cosa ridicola. E diritto di divorzio non ce l'ha, una donna sposata non può uscire dal paese senza permesso del suo marito, ed eccetera eccetera. Però questo non è solo, diciamo, riguardo alle donne, nel senso non avere diritti di base. Anche gli uomini, si torna alla gente, comunque diritti in generale, noi non abbiamo la libertà di parlare contro l'ideologia del governo, perché questo equivale a una vita in carcere. Quando anche si parla della libertà di abbigliamento, manco gli uomini ce l'hanno, nel senso che vabbè, per loro è più facile, però anche gli uomini non possono andare in pantaloncini o non possono uscire con le maniche che sono, ma le maniche devono essere abbastanza lunghe, tipo minimo tipo 10 centimetri, così, qualcosa del genere. E poi ovviamente magari quando si parla del diritto di donne nel mondo di Occidente si parla dell'aborto, noi non ci arriviamo, di quello ovviamente non ce l'abbiamo, ma manco ci arriviamo, perché siamo ancora passi e passi indietro. Si capisce perché sono state anche le donne, diciamo, le leader delle ultime proteste.
Perdonami, Fatima. Ecco, quindi ci hai tratteggiato un quadro in cui, ecco, venivate da un mondo in cui comunque la popolazione iraniana non era libera, ad una rivoluzione in cui avete creduto di ottenere una libertà, che poi alla fine libertà non vi è stata data, perché quindi fin da subito il popolo iraniano ha iniziato nuovamente a protestare. Quindi si sono susseguite, ecco, proteste su proteste che sono arrivate, ecco, a quelle di oggi. Ci torniamo dopo nuovamente sulla questione dei diritti negati. alla popolazione iraniana, alle donne, agli uomini, perché questo appunto è un argomento che, di cui appunto ne bisogna parlare, perché spesso ecco, non si ha, dimmi Alessandra.
Non ne siamo a conoscenza abbastanza.
Ecco, non si ha nemmeno il metro di quello che effettivamente accade in Iran.
A me sarebbe piaciuto sapere un attimino a quale proteste hai partecipato tu direttamente, che sei stata, diciamo, protagonista insieme ai tuoi connazionali.
Allora, le prime proteste che io me lo ricordo, però io a quei tempi ero anche abbastanza piccolina, che andavo alle medie, però ho visto mia sorella che ci partecipava, mio fratello che ci partecipava, diciamo, soprattutto sono state anche molto gestite anche dai giovani, ma anche dagli anziani, anche, diciamo, diverse età comunque comprese. Sono state le proteste del 2009, che è conosciuta comunque come Onda Verde. È durato per diversi mesi, però ovviamente è finito ad avere migliaia di morti, arresti, e purtroppo, diciamo, le proteste che ho vissuto io, vi dico, la risposta del governo sono quattro cose: carcere, manganelli, botte, pallottole, cioè sempre. Dopo di questo, le proteste che ho vissuto io, che magari, diciamo, da più, da adulta, è stato nel 2019, però in quell'anno lì io ero venuta già in Italia. Quindi ad un certo punto vedo che non posso più contattare la mia famiglia perché hanno bloccato tutto l'internet. Non potevo sapere come stanno ma l'internet completamente, quando stiamo parlando di blocco dell'internet, io non potevo mandare nessun messaggio, non avevo assolutamente nessuna notizia per un po' di giorni. Le proteste, tra l'altro, non era una protesta contro il governo, nel 2019 era per aumento dei prezzi. Ovviamente nelle proteste poi, cioè a livello sociale, le persone comunque magari dicono qualcosina anche contro il governo, oppure nemmeno quello, certe volte sono veramente per proteste pacifiche. Però finiamo ad avere 1500 persone che sono state uccise dal governo. O proteste del 2020, perché praticamente un volo che si chiama volo 752 di Ukraine Airlines viene praticamente abbattuto da due missili di Pasdaran. Ovviamente sono state uccise tutte le persone che erano nel volo, le famiglie di tutte queste persone erano, diciamo, leader delle proteste, e anche lì la stessa cosa, le persone che vengono uccise e arrestate perché hanno fatto proteste. E poi il movimento iniziato dal 2017 è stato il primo movimento da parte delle iraniane, che è stato un movimento che è sempre esistito anche in questi anni, che le donne mettevano al fuoco la sciarpa, il velo che comunque portavano nelle strade, e ci si facevano la foto per dire che noi non abbiamo scelto di portarci il velo, portare questa sciarpa. E queste sono state, diciamo, le proteste principali che magari abbiamo avuto parecchie persone che sono state uccise o arrestate dal governo. Ma
Fatima, le proteste del 2017, no? il movimento di donne di cui è fatto riferimento, parlavi delle donne di via Eukelab?
Sì, esatto.
Mentre per dovere di cronaca, l'Onda Verde del 2009 fu, diciamo, alimentata dai brogli elettorali di Ahmadinejad, un nome che ricorre nella storia iraniana, e come dicevi appunto tu, nel 2019-2020, proprio per questo aumento di carburante e per quell'incidente aereo. Quindi comunque una storia, diciamo, abbastanza tumultuosa, quella della civiltà iraniana. Però in queste, diciamo, precedenti proteste che ci sono state, ecco, correggimi se sto sbagliando, in un certo senso si chiedeva riforme, si chiedeva un cambio di qualcosa. In queste invece mi sembra di vedere come questo stato di rivolta odierno si chiede altro, si chiede la libertà, si chiede proprio la morte di Khamenei, se non vado errato. Ecco, cosa c'è di differente in questa rivoluzione di adesso? Ecco, perché di rivoluzione comunque forse possiamo iniziare anche a parlarne.
Sì, esatto, perché, diciamo, le proteste ormai sono passati 62 giorni dall'inizio delle proteste. E questa che non è stata una protesta che un giorno è durato, poi si è fermato un altro giorno, 62 giorni in continuanza. Però una cosa che ho notato dall'inizio di queste proteste è che queste sono diverse, perché subito dal primo giorno delle proteste io ho visto un coraggio che non l'ho visto nelle altre proteste. Veramente, le persone di qualsiasi età, stiamo parlando delle dei ragazzini e ragazzine che vanno a scuola fino a un'età max che potete immaginare, hanno partecipato, ma subito anche di tutti gli, diciamo, le figure che, per esempio, celebrità, artisti, attori, attrici, giornalisti, attivisti, atleti, subito sui social hanno iniziato a dire e esprimere certe cose contro il governo, che si considera come un reato, e di solito questo coraggio non c'era, però siamo arrivati talmente a quel punto di essere come una pentola a pressione con la valvola di sfogo tappata, e proprio è stato il momento di esplosione. Quindi la morte di Mahsa Amini è stato praticamente questo l'ultimo momento che ha dato via alle proteste, e qua tutte le persone hanno iniziato a dire che noi questo governo non lo vogliamo. Questa volta, al contrario di altre proteste che noi volevamo cambiamenti, abbiamo visto il governo non ci sente mai, cioè la risposta è sempre stato semplicemente fare paura alla gente, metterli in carcere, arrestarli e ucciderli. Quindi abbiamo detto no, basta, ormai ci mettiamo contro questo governo, non lo vogliamo più. Come per esempio, io lo so che ora che sto parlando contro il governo, ora lo so che questo potrebbe essere sentito anche da parte di governo, questo mi potrebbe fare problemi se un giorno io volessi tornare in Iran che ci sia questo governo, però mi do questo coraggio e lo faccio, perché lo stiamo facendo in tanti. Noi sentiamo una cosa che dall'inizio di queste proteste sentiamo, uno slogan che dicono tipo a morte del dittatore di Khamenei, che sarebbe diciamo leader dell'Iran, mentre questo non è mai stata una cosa che è veramente espressa nelle strade in Iran, perché per una cosa del genere o passi una vita in carcere o ti uccidono. Quindi questa volta abbiamo visto scioperi nazionali che hanno fatto in questi giorni, diciamo i nostri team hacker che hanno iniziato a andare nei sistemi del governo per prendere delle informazioni. Per esempio c'è stato il caso della ragazza Elnaz Rekabi, che è stata una nostra atleta che quando è andata a partecipare, perché le donne, anche se sono fuori dall'Iran, devono comunque portare il velo, ha partecipato senza il velo come comunque un diciamo gesto di dire che è con le donne iraniane. L'hanno fatto anche tanti altri, le nostre attrici hanno tolto il velo sui social, su Instagram. Tante loro sono state arrestate dal governo, attualmente non abbiamo notizie. Veramente, cioè, abbiamo avuto tantissime testimonianze su social, che tutta la gente ha iniziato anche a far sentire la sua voce, perché il problema è che tutte queste proteste in Iran non sono mai state sentite da fuori dall'Iran, nel senso che il governo ha sempre censurato, mentito, silenziato, quindi è sempre rimasto impunito dalla società, dal fuori dell'Iran, togliendo mezzi di comunicazione, togliendo internet, ha cercato sempre di controllare la situazione. Stavolta invece, anche se hanno bloccato l'internet, la gente ha iniziato a farsi sentire per quanto può, e quello che ci puntiamo, il fatto di farci sentire dal popolo anche fuori dall'Iran, dalla gente, dagli attivisti, perché veramente le persone stanno vivendo nelle condizioni disumane in questo momento. Noi veramente pensiamo che potrebbe essere veramente una rivoluzione, è quello che speriamo.
Noi lo speriamo anche noi. Sì, accennava il fatto che il governo iraniano censura sicuramente quello che accade in Iran, anche se comunque in un'era digitale vengono fuori le immagini, le notizie in qualche maniera comunque riescono a trapelare. E mi piaceva dare un po' di numeri che danno il senso un po' di quello che sta accadendo. Ecco, pensate che in 62 giorni, come hai detto tu, secondo i dati dell'ISPE, dell'Iran Human Rights, ci sono state circa 400 vittime, di cui 40 minori. Si parla di circa 14.000 arresti, compresi anche giornalisti, e si inizia anche a parlare di pena di morte, perché ricordiamo che sono state emesse anche 5 sentenze di pena di morte. Però la cosa che un po' mi fa rabbia è che si accendono i fari sull'Iran in maniera un po' alternata, cioè non ne stiamo parlando, gli attivisti ne parlano, si fanno delle proteste in piazza, però ahimè sui media nazionali ed internazionali spesso c'è poco risalto di quello che sta accadendo. E noi appunto ribadisco ancora una volta che questo vogliamo far Per questo abbiamo creato questo podcast, appunto per cercare di diffondere anche attraverso la radio, attraverso i social, quello che effettivamente sta accadendo, e cercare di non far spegnere appunto la luce su quello appunto che sta accadendo nella vostra nazione. Alessandra, so che voleva chiederti qualcosa.
Volevo chiedere a Fatima qual è un diritto che viene negato nel vostro paese, quello che per noi possa essere il più banale e scontato.
Allora, veramente quando mi parlano, diciamo, dei diritti, quando io dico diritti di base, dicono ok, di cosa state parlando, l'aborto o qualcosa del genere, io dico no, una vita normale. Vita normale, parliamo di una vita normale di un italiano, ok? Si sveglia, esce magari una persona con la sua fidanzata, col suo fidanzato, con quello che è, lo bacia in pubblico, vanno in spiaggia, vanno in mare, magari si fanno un aperitivo, portano il cane fuori a fare una passeggiata. Questa è una vita normalissima. E sogno di un iraniano o un'iraniana, perché non possiamo baciarti in pubblico, anche se la persona è tuo marito, tua moglie, no, non lo puoi fare. Andare in spiaggia, no, non lo puoi fare, perché una ragazza deve essere tutta coperta. Bere, assolutamente no, perché è vietato e non si vendono bevande alcoliche. Cani, purtroppo, una cosa che per noi la gente è una cosa che veramente ci fa un dolore enorme al nostro cuore, che non sono assolutamente amati, cioè anzi sono odiati dal governo, perché i cani che ci stanno per strada magari non hanno, cioè una persona non, cioè non hanno un proprietario in particolare, vengono tante volte uccisi dal governo, cioè in un giorno possono uccidere tipo migliaia di cani, una cosa che è uno scandalo che è successo un po' di anni fa. Noi non abbiamo il diritto di scegliere una religione, nel senso che quando nasci in Iran, perché la Repubblica Islamica, cioè per forza nella tua carta d'identità può essere scritto che sei una persona musulmana, e questo cosa comporta? Se ci sono anche delle, per esempio, minoranze religiose, perché in Iran ci sono anche comunque cattolici, cristiani, cioè nel senso ci sono anche altre, diciamo, altre religioni, loro tra loro loro vengono discriminati dal governo, perché non possono avere le loro cerimonie e devono comunque essere per forza praticante di quello che dicono loro, cioè di quell'Islam che loro ce l'hanno in mente, che tra l'altro non è manco Islam stesso, perché è una cosa particolarmente estrema. E poi in più, cioè, ancora tornando alle cose banali, guardare un film e leggere un libro, perché in Iran un film non lo puoi guardare se non è censurato, non puoi leggere un libro se non è censurato, non puoi pubblicare un libro che magari in cui esprimi, non lo so, ho baciato, non lo so, una persona, cioè una cosa del genere non lo puoi scrivere nel tuo libro, perché potrebbe avere particolarmente problemi. E tanti social sono bannati in Iran da diversi anni, come YouTube, per utilizzarlo devi utilizzare VPN, Twitter e poi Facebook. In questi, dal 2019 hanno bannato anche Telegram. In quest'anno, ora in questo momento, hanno bannato anche WhatsApp, TikTok è bannato, quasi tutti, diciamo, quelli più importanti, diciamo, social utilizzati dalle persone, eccetera, eccetera, sono bannati in Iran.
Quindi praticamente, ecco, sì, pensare, cioè noi pensiamo, noi viviamo in Italia, tutto quello che per noi appunto è banale, scontato, in Iran non lo è. E davvero il fatto di sentire che, ascoltare dalle tue parole che non è permesso nemmeno tenere un cane in casa, perché altrimenti rischi anche di essere denunciato per portare un cane a passeggio, è una cosa davvero, è davvero assurda. Quindi ecco, sì, gridate, rivendicate la libertà ed è giusto che continuate in questa lotta e in questa battaglia, sperando di che riusciate a vincere. Ti volevo fare un'altra domanda. Il governo, ecco, perché da più fonti sto leggendo che comunque il governo è in difficoltà. Lo voglio sentire effettivamente dalle tue parole se questa notizia effettivamente è vera. Sento di sento di anche reparti di polizia, dell'esercito, ho letto per quel poco che si può leggere, quel poco che trapela, ecco, dalle notizie di stampa, che si dice che in alcune zone sia l'esercito che la polizia si è anche a volte rifiutato di reprimere, ma tutto questo è vero oppure no?
Allora, questo diciamo che dipende, nel senso che immaginate l'Iran, che è praticamente come dimensione quasi 3 volte l'Italia, quindi stiamo parlando di una dimensione veramente grande. Le proteste che sono distribuite in quasi, cioè la maggior parte delle città, così via. Ogni città ha i suoi controlli e poi ci sono delle forze in ogni città, eccetera. Però in alcune città è sempre più difficile vincere, tra virgolette, alle forze del governo, in alcune sono più controllate, alcune sono meno controllate. Quindi è una cosa che dipende tantissimo di dove stiamo parlando, perché per esempio anch'io sento magari in alcune città avevano preso il controllo anche, la gente ci era riuscita. Però magari poi dopo arrivano altre forze dalle altre città e lo riprendono, perché è un pochino difficile, cioè perché le persone disarmate contro queste forze che veramente in alcune parti sono forze militari che veramente sono con armi da guerra. Quindi non è particolarmente facile dire ok, la gente sta vincendo ma con sicurezza. Però c'è da dire che la gente non si arrende. Io vedo tutti i giorni, la gente fanno tutto quello che possono, cioè dove ci sta per esempio le forze militari, si mettono lì, combattono, non si arrendono. E lì ovviamente quando dura un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 10, ora fino a 60 giorni, quindi questo è vero, il governo ormai si sta preoccupando, perché cioè, un conto è che te hai un problema del genere nel tuo paese per 5-10 giorni, un conto è per 2 mesi, ovviamente poi dopo aver bloccato anche l'internet per così tanto tempo, tutti questi business che hanno bisogno dell'internet, anche il governo stesso, quindi sempre diventa più, diciamo, difficile gestire una situazione del genere. Quindi posso dire che sì, il governo certamente è in difficoltà. Il fatto che stiamo ancora vincendo o meno, io dico noi stiamo vicini, veramente vicini a avere veramente la nostra rivoluzione, però abbiamo bisogno di un aiuto, abbiamo bisogno anche di altre persone che ci danno una mano, nel senso che noi abbiamo bisogno anche di interventi politici, abbiamo bisogno di Parlamento europeo che parla di questa cosa, di UNICEF che non rimane in silenzio quando stavi parlando appunto del, diciamo, numero dei bambini. In realtà hai detto mi sembra 40, invece sono 60, più di 60 bambini nella lista che avevo visto, che è lista ufficiale, che sono le persone che hanno avuto sotto 18 anni. E poi la lista sempre va a crescere, perché già oggi in Kurdistan le forze militari hanno ucciso, mi sembra in questi 2-3 giorni, intorno a 42 persone, quindi la lista sempre va aggiornata ogni giorno, però noi abbiamo tanta speranza in questo momento, abbiamo speranza di avere altri interventi magari dalle organizzazioni, non lo so, organizzazioni delle Nazioni Unite che fanno un intervento politico in modo tale di poter avere anche più forze noi, anche se siamo disarmati. E per esempio io che magari non sono in Iran, che non posso magari partecipare a una protesta, vorrei essere la voce, vorrei far sentire questa situazione in modo tale di poter fare qualcosa, di poter appunto far sentire la voce delle persone che lì magari non hanno una voce, non c'è un giornalista che dice cosa sta succedendo esattamente.
E infatti non è questo quello che vogliamo fare. La cosa che fa rabbia a volte è come fa un popolo a sparare contro il proprio stesso popolo, come fa una polizia a sparare contro la propria stessa gente. È una cosa che fa un po' rabbrividire, e sicuramente fa però ancora più rabbrividire il silenzio, come dici tu, di certe istituzioni, perché con l'intervento politico sarebbe necessario e importante pure per darvi sostegno. Ritorniamo nuovamente ad Alessandra, perché ha una bella domanda, una domanda che a me piace tanto. Mentre stiamo parlando la scriveva, ed è una domanda che voglio che sia lei a fartela.
Allora Fatima, ascoltami, ti volevo chiedere questo. Io mi sento molto orgogliosa di essere figlia di una generazione che ha acquisito diritti scaturiti dalle lotte del passato. Volevo sapere cosa ti fa sentire fortunata, orgogliosa di essere iraniana.
Allora, se una persona mi faceva la stessa domanda magari un po' di mesi fa, certe volte se volevo dire ok, sono iraniana, dicevo ok, sono iraniana, però non rappresento il mio governo, perché tante volte dicevo sono iraniana e la prima cosa che veniva in mente di magari una persona fuori dall'Italia era il fatto che quello che appunto governo ha sempre presentato, quello che vedevano nelle notizie. E io volevo dire io sono un'iraniana, ma io non sono quella, io non ho quell'ideologia, ma non solo io, tutte le donne in Iran o tutte le altre persone che vivono in Iran non hanno questa ideologia e non volevo essere rappresentata come quello. Invece in questo momento posso dire che sono veramente orgogliosa di essere iraniana, lo dico, lo urlo ovunque vado, per il coraggio che in questo momento vedo dalla gente, vedo come escono per strada, vedo dei video che mi vengono brividi a guardare, tipo le ragazzine, tipo vedi che hanno sicuramente intorno a 16-17 anni, che si tolgono il velo, vanno davanti alla polizia, lo sanno che possono essere picchiate in quel momento, possono essere arrestate, possono essere anche uccise da loro, però lo fanno lo stesso. Il fatto che siamo così, cioè abbiamo questa unione, questa unità, che questa solidarietà che lo sento in questo momento, mi fa sentire veramente orgogliosa. Questo coraggio non l'ho mai visto in vita mia, quindi in questo momento sono orgogliosissima di essere iraniana. Il fatto che posso dire ok, io combatto per i miei diritti. C'era un ragazzo italiano che conoscevo, diceva una cosa che per lui era molto interessante, il fatto che praticamente noi giovani abbiamo un'ideologia come il mondo dell'Occidente. Quando si parla anche dei dati, il tasso di alfabetizzazione delle donne in Iran oltre il 97%, e poi costituiscono il 65% dei laureati in Iran, poi un popolo giovane, il 70% sono dei laureati di scienze, tecnologia, ingegneria, matematica, quindi studiamo comunque con VPN, ci aggiorniamo, vogliamo democrazia, vogliamo libertà. Abbiamo la stessa ideologia, però non abbiamo diritto di averlo. E lui diceva, io non so se io dovevo combattere per una cosa del genere, non so se potevo avere il coraggio. E diceva che io c'ho veramente vi stimo per quello che state facendo. E io ugualmente, io stimo ancora di più le persone che in questo momento sono in Iran, perché loro direttamente sono in contatto con quelle forze e stanno combattendo così. Quindi è un momento che mi sento fortunata, forse no, però orgogliosa sì, fortunata, perché combattere non è bello. Veramente certe notizie che escono quasi tutti i giorni ci fanno veramente spazzare il cuore, piangiamo perché veramente alcune notizie sono parecchio brutte. Però orgogliosa sicuramente sì.
È meravigliosa questa risposta che mi hai dato, non me ne potevi dare una migliore, veramente toccante.
Alessandra, mi associo anch'io a quello che tu hai appena detto. In genere ho sempre una parola, ho sempre tante parole da dire, devono fermarmi, però dopo questa tua risposta anch'io sono rimasto senza parole, non saprei aggiungere altro, ecco. Quindi io, se tu sei d'accordo, Fatima, chiudiamo con appunto con questo tuo orgoglio di essere iraniana, e non possiamo appunto che appoggiare la vostra protesta ed essere solidali con tutti voi e darvi appunto questa opportunità di poterne parlare attraverso la radio. Io ti ringrazio Fatima, ti ringrazio davvero tanto, così come ringrazio Alessandra dell'associazione di Mente in Mente che ha permesso che tutto ciò potesse anche avvenire. Fatima, a te l'ultima parola.
Come ultima cosa vi ringrazio tantissimo di avermi dato questa possibilità di esprimere tutto quello che comunque in questo momento ci spezza il cuore e vogliamo farlo sentire di più. Io sono felice di poter avere una voce che magari una ragazza della mia età con la stessa mia capacità in Iran in questo momento non può avere una voce, perché ha a che fare con blocco di internet, magari non si può far sentire da nessuno perché la possono arrestare. Sono felice di poter essere la voce e vi ringrazio per avermi dato la possibilità di quello che posso, di quello che in questo momento, diciamo, viene più forse apprezzato dalle persone che in questo momento stanno combattendo in Iran. Quindi vi ringrazio tantissimo, più di questo non potete fare, ringrazio tanto.
Ok, grazie Fatima, noi
grazie a te.
Ci aggiorniamo perché dobbiamo cercare appunto di mantenere appunto viva l'informazione, per cui ecco, se hai degli aggiornamenti ci risentiamo appunto magari anche successivamente per dare informazioni a chi ci sta ascoltando. Ciao Fatima, grazie e ciao Alessandra.
Ciao a voi.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای ویپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.